Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 30 luglio 2007. Questa è l'ultima puntata di questa stagione di Quinta di Copertina. Siamo arrivati alla 277esima puntata addirittura, e ritorneremo come al solito dopo la piccola pausa estiva a fine agosto, inizi di settembre. Per non solo per noi tra poco, ma anche per i quotidiani italiani che parlano di tecnologia e tempo di vacanza. Per esempio, oggi lunedì non ci sono in allegato Repubblica e Corriere gli inserti da cui spesso attingevamo segnalazioni e approfondimenti sui temi a noi cari, ovvero affari e finanza e Corriere Economia. E quindi una puntata, quest'ultima, che ritagliamo e mettiamo insieme con quello che abbiamo, e partiamo da affari privati del Sole 24 Ore, l'inserto del Sole 24 Ore che apre con un dossier sui videofonini, quegli affari che dovevano sbancare il mercato ma che ancora stentano un po' dopo aver avuto un picco di interesse per quanto riguarda il lancio, almeno in Italia, da 3 per quanto riguarda in occasione dei mondiali di calcio. Sul cellulare va in onda il TG, dai clip musicali alla viabilità stradale, le opportunità dei nuovi videofonini, gli operatori ampliano l'offerta di canali, pacchetti e servizi fruibili in abbonamento oppure a consumo. Ne parlavamo un po' di tempo fa raccontando di quali sono le possibili strategie di una televisione che cambia e che ovviamente deve anche confrontarsi con tutte quelle tecnologie che si stanno sviluppando soprattutto in rete. C'è chi con la mia, per quel che serve, Concordia, dice che più che l'offerta di una banale streaming o di un live sul cellulare, il vero senso è quello di riuscire ad aprire alla rete e rendere quindi disponibile sul cellulare anche tutte quelle possibilità, per esempio di web TV. Ci sono dei prezzi a confronto, le tariffe indicative da TIM, Vodafone, 3 e Wind, e tutto ciò che si può fare con un videofonino da guardare un telegiornale, scaricare una canzone completa, scaricare un gol che scopro essere costare un euro da TIM, da 0,30 0,50 Vodafone, 0,63 0,60 Wind per scaricare un gol. Mi sembrano prezzi davvero eccessivi. Ricevere un video sulla viabilità stradale, guardare un trailer di un film, questo solo Wind. Rosalba Reggio scrive: sono poco meno di 45 milioni gli utenti di telefonia mobile in Italia. Dati pubblicati la scorsa settimana sulla relazione annuale dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, risultano per l'anno 2006 più di 80 milioni di linee attive nel paese, praticamente quasi 2 SIM card per persona, e sono 2,6 milioni, anche questo è una sorta di record europeo della maggiore fruizione appunto di video in mobilità, coloro che guardano contenuti audiovisivi attraverso il telefono cellulare, il 5,8% degli utenti, la percentuale più alta in Europa. E appunto quindi si ragiona di quelle che sono i servizi a valore aggiunto dei videofonini, con la comparazione appunto dei prezzi. In Italia però poi si specifica: i servizi a valore aggiunto più utilizzati dagli utenti sono quelli on demand, cioè quei servizi che sono disponibili su richiesta in qualsiasi momento. Per accedere a questi contenuti non ci si collega ad un canale televisivo che ha un flusso preordinato di programmi, ma si attinge a una sorta di library dove sono archiviati contenuti vari anche in frequente aggiornamento. È quello che dicevamo prima, l'idea di guardare la televisione live ma su un piccolo schermo invece che di guardarla sul grande schermo probabilmente non ha senso, perché non è spesso così urgente la necessità della mobilità. Invece un video on demand può raccogliere domande ed esigenze molto più ampie. E visto che la tecnologia va in vacanza, i temi sono quelli estivi, riguardanti quello che si dovrebbe fare d'estate, ovvero andare in viaggio, andare da qualche parte. In questo caso segnalo due articoli che possiamo appunto legare attraverso questo mini filo rosso. Il primo è di sabato sulla Repubblica, con richiamo in prima pagina, con anche un commento di Stefano Bartezzaghi, che parla di mappe fai da te, così l'Atlante cambia volto. Spesso abbiamo parlato di come la rappresentazione cartografica del mondo sia cambiata significativamente proprio grazie al web, alle mappe satellitari, alla possibilità anche di giocare, tra virgolette, nel senso più lato e ampio di questo termine, con mappe personalizzate. Ma Miguel Elft da New York Times, traduzione di Antonella Cesarini. Spesso la Repubblica fa questo tipo di operazione, parla appunto delle wiki mappe, ognuno può crearle e aggiornarle, non è certo una novità degli ultimi tempi, ma è ovviamente una di quelle cose che ci mette sempre un po' di tempo per entrare nelle abitudini delle persone e anche per arrivare ad una massa critica, tra virgolette, che possa davvero rendere questi strumenti significativi. Allora, da Google Maps a Wikimapia a My Maps, sempre un servizio di Google che permette di creare delle mappe personalizzate e condividerle, anche alla possibilità di creare dei veri e propri mashup, come si chiamano, una caratteristica fondante del web 2.0, la possibilità di prendere dei servizi e mescolarli ad altri. E Google Maps è sicuramente uno di quei servizi più mashato, se così possiamo dire, e in questo caso altri servizi del tutto nuovi nascono dalla ricombinazione di servizi esistenti. Stefano Bartezzaghi, appunto, il commento cui accennavamo, dice: mappe individualissime possono corrispondere a percorsi sentimentali, dove panchine di parchi, baretti e altri luoghi compongono le stazioni di una propria passione, felice oppure no. Il consumista avrà in testa un congruo numero di mappe e in una gloriosa giornata di shopping saprà intersecare la mappa dei vestiti con quella delle scarpe e con quella degli accessori. Il proprietario di casa organizzerà la città per fasce di prezzo e tipologia di caseggiati. Ognuno ha molte proprie mappe che semplificano la pianta urbana della propria città, riducendola ai punti di proprio interesse, proprio come la mappa della metropolitana semplifica i caotici intrecci dei quartieri che stanno sopra. Sono strumenti di un nuovo orientamento, conclude Bartezzaghi, rispondono a nuovi disorientamenti. Sempre più o meno sull'argomento lo accennavamo, ed è una di quelle notizie che ogni tanto riemerge come se fosse nuova, se ne è parlato da tempo, ma giusto per accennare, spesso dobbiamo anche accennare quelle che sono le ripetizioni che i volenti o nolenti ci troviamo tra le pagine dei giornali. E appunto Repubblica oggi, lunedì, ritorniamo ad oggi, parla della guida turistica che addio e ora c'è l'iPod. In realtà, appunto, da praticamente dalla nascita dell'iPod e anche prima c'è lo slittamento delle guide turistiche in parte sul web, in parte sull'MP3, con una possibilità di personalizzazione anche qui e di fruizione slegata, se vogliamo, dai luoghi fisici come era una volta. In un certo senso il lettore MP3 e le guide turistiche è stata uno dei primi servizi che è stato ben utilizzato, per esempio dai podcast, perché appunto richiamava le audioguide che spesso abbiamo ascoltato nei musei. Appunto, addio audioguida, ora c'è l'iPod, si seleziona l'itinerario, si scarica il file giusto da ascoltare durante il viaggio. Michael Passariello, appunto, racconta di questi servizi che appunto si moltiplicano in giro per il mondo, non solo appunto, come abbiamo detto, dal punto di vista professionale, quindi editori di viaggio che hanno cominciato a distribuire audioguide in MP3 e in podcast, spesso talora a pagamento, ma anche per esempio podcast di viaggio di singoli viaggiatori che condividono la loro esperienza. E a proposito di viaggio, se qualcuno vuole andare in Calabria, forse tra gli ascoltatori di Quinta di Copertina ameranno andare in un paese che conosco bene, peraltro, e per inciso, perché è vicino a dove sono nato io, si chiama Soveria Mannelli ed è un paese in provincia di Catanzaro, e ha un record. Il Censis ha decretato che Soveria è il comune con la percentuale più alta di apparecchi informatici. Il villaggio dei computer, scrive Rocco Valenti, in Calabria è il paese più informatizzato d'Italia, e il sindaco, scrive Bill Gates, Windows ci storpia. Il sindaco Mario Caligiuri, sindaco di Soveria dall'85 al 2004, oggi a dire il vero vice sindaco, è stato lui ad avviare il progetto soveria.it per l'informatizzazione del paese e la creazione di un portale web. Poi ci sono alcune storie, per esempio Elena Belmonte che utilizza il computer per tenere contabilità, e quasi tutte le forniture di tutte le botteghe del paese ormai utilizzano internet. Anche il calzolaio, 800 PC in paese su 1000 famiglie. Con il progetto soveria.it sono stati distribuiti personal computer l'80% dei nuclei residenti. Volevamo dimostrare che anche al sud si possono realizzare idee innovative. Per quanto riguarda, giusto una nota curiosa, lo storpiatura di Bill Gates, non è niente di così preoccupante, ma da un certo punto di vista significativo per chi lì vi abita. Il sindaco Leonardo Sirianni ha scritto direttamente a Bill Gates per chiedere un suo autorevole intervento. Il motivo è presto detto: i dizionari dei sistemi operativi e dei più comuni elaboratori di testo, ovvero Word, non riconoscono la parola soveria e la cambiano in soneria. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata e una estate serena e riposante. L'appuntamento, come detto, con Quinta di Copertina è per fine agosto, inizi di settembre. Per chi voglia, a me fa molto molto piacere, può scrivermi per quanto riguarda feedback, consigli, suggerimenti, pacche sulle spalle, ma anche critiche per iniziare al meglio il prossimo anno. L'indirizzo è quintadicopertina@apogeonline.com. Come al solito, a settembre, quindi buon'estate.